Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, presi 7 pani e i pesci, rese grazie e li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Naturalmente questo gesto, come tutti comprendete, è un'allusione al gesto eucaristico, a rese grazie. E così l'Eucaristia, la Messa, è effettivamente quel banchetto di cibi succulenti e di vini raffinati a cui ormai partecipano tutti i popoli della terra. La parola del Signore si adempia, anche letteralmente. Il Signore ha tolto il velo sugli occhi di molti popoli, di molti che erano pagani. Forse anche noi conosciamo qualcuno che era cieco e che ci ha veduto e ora siede alla nostra mensa. E dunque la parola del Signore si compie, si adempie, diventa vera nelle nostre vite. E così in tutto il mondo, per la misericordia di Dio, si celebra la messa, e tutti i popoli, di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, nel senso più letterale del termine, siedono alla mensa del Regno, da Oriente a Occidente. È bello vedere che la parola è vera anche letteralmente. Questo non significa che l'interpretazione letterale sia l'interpretazione giusta della scrittura, ma che il Signore non faccia cadere nessuna delle sue parole inutilmente, questo è sicuramente vero. Ma naturalmente il gesto eucaristico significa anche la sapienza. È Gesù che è lui stesso il cibo, è lui stesso la sapienza. Nell'Antico Testamento il pane spezzato è la sapienza che viene, che si dona come cibo al suo popolo. E questo popolo viene nutrito perché ha digiuno. E in questo nutrimento viene risanato. E perciò noi diciamo che l'Eucaristia è il pane dei forti, non perché soltanto i forti abbiano il diritto di mangiarne, ma perché noi mangiandolo diventiamo forti. E così potremmo definirlo il pane di quelli che camminano dritti, il pane di quelli che ci vedono, il pane di quelli che ascoltano. Non perché siano loro i destinatari al contrario sono gli zoppi, gli storpi, i ciechi, i sordi e i malati, ma diventiamo sani in questo gesto eucaristico. Matteo parla naturalmente di pani in questo senso. Come voi sapete, c'erano molti racconti di miracoli e di prodigi coevi al tempo degli evangelisti, e i biblisti si sono affaticati nel mostrare alcuni parallelismi e soprattutto le differenze. Per esempio Luciano di Samosata, anche lui scrive, ed è coevo sostanzialmente, di guaritori e di taumaturgi propri del mondo antico. Qual è la differenza tra i miracoli di Gesù e quei prodigi che compivano questi lo vediamo da questa stessa pagina. Innanzitutto non c'è nessun effetto speciale, non viene descritto niente, non c'è una magia, un gioco di prestigio descritto nei suoi dettagli. Li guarì, punto, non è detto niente, mentre invece i testi pagani insistono sui particolari, diremo, scenografici di queste cose. E poi la gloria di questo va a Dio, nemmeno a Gesù. È interessante, lo dava il Dio di Israele, non lo dava Gesù. Gesù non tiene niente per sé, ma loda il popolo, loda Dio, perché tutta l'azione di Gesù è la gloria di Dio. Gesù nelle sue parole, nei suoi gesti, mostra la gloria di Dio. E allora capite che i biblisti, che sono degli scettici tremendi in genere, ci fanno delle riflessioni che magari potrebbero lasciarci scandalizzati, ma insomma su quella scia io rifletterei in questo senso. Ma quegli zoppi, storpi, ciechi e sordi? Oh certo, noi abbiamo un testo che diceva che erano così, e il testo va innanzitutto preso per quello che dice. Questa del resto è l'interpretazione cosiddetta canonica. Se dice che erano così, punto. Perché sennò avrebbe detto qualcosa d'altro. È vero che io penso che tutti noi, prima di ascoltare la sua parola, siamo ciechi. Tutti noi, prima di seguirlo, siamo zoppi. Tutti noi, prima di ascoltare la parola, siamo sordi, intendevo dire. Tutti noi, prima di vederlo, siamo ciechi. È soltanto quando lo hai incontrato che ti rendi conto quanto cieco, quanto zoppo, quanto sordo, quanto malato eri. E ti sembrava anche di star bene. Come vedete, non escludo il significato letterale, quello che d'altra parte il testo dice, c'erano dei malati ed egli li guarì, punto, è inutile girarci intorno. Ma io penso che possiamo essere malati anche senza saperlo. Questa, in fondo, un convertito potrebbe dire, come Agostino, tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Io ero cieco, ma tu hai brillato. Io ero sordo, ma tu hai gridato, hai vinto la mia sordità. Vi ricordate le confessioni? Più o meno dice questo. E così anche per noi. Forse non abbiamo delle storie particolarmente eclatanti di conversione alle nostre spalle, però c'è stato un momento, o probabilmente molti momenti, in cui la nostra sequela di Cristo è diventata in un certo senso più vera perché abbiamo capito qualcosa di Lui che ci ha liberato maggiormente, che ci ha fatto passare, ad esempio, e questo direi che fa parte della vita spirituale, dall'obbedienza, cioè dall'osservanza, dalla legge, a una dimensione più grande, quando siamo rinati dall'alto, per usare le parole di Giovanni, cioè quando abbiamo cominciato a vivere non nella lettera della legge, ma nella grazia dello Spirito. Perché Gesù questo è venuto a donare. A noi, in un certo senso, zoppi, storpi, ciechi, sordi, sono anche, potrebbero essere immagine di tutti coloro che vivono nel dovere, ma non sono ancora entrati nell'amore. Il dovere è una bella cosa adempiendolo, intendiamoci. Il dovere, Paolo direbbe la legge. La legge è una grazia. Eppure è una grazia faticosa. Noi, dirà Paolo, non mettiamo in pratica tutta la legge e facciamo molte cose che non dovremmo e non facciamo molte cose che dovremmo. Dalla legge non sarà mai giustificato nessuno e quindi in quel senso siamo tutti zoppi. Ma arriva un momento in cui conosci l'amore di Dio, che ti dona Lui quello che ti manca. che ti dona a lui una gamba su cui camminare, ed è la sua fedeltà, la sua misericordia. Zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati, intendo dire, forse un po' maldestramente, possiamo essere tutti noi anche senza saperlo. Ed è soltanto quando ne vieni fuori che dai gloria a Dio, che osservi e contempli come Dio si è glorificato in te. Questo riferimento a queste malattie mi fa venire in mente un salmo. Voi sapete che è una buona regola quella di spiegare la scrittura con la scrittura. Sempre quando leggete una pericope, se vi viene in mente qualcosa, si chiamano vani paralleli, e in genere è utile spiegarsi la scrittura in questo modo. C'è un salmo che dice, sta parlando degli idoli delle genti, hanno bocca e non parlano, cioè sono muti appunto, hanno occhi ma non vedono, cioè sono ciechi, hanno orecchi e non odono, hanno piedi e non camminano. Questo naturalmente è una, come dire, una sorta di baia, è una sorta di derisione degli idoli delle genti. Però subito dopo aggiunge, sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Cioè chi fabbrica gli idoli, idolo vuol dire eidolon, false immagini di Dio, diventa come loro, cieco, zoppo, sordo, incapace di camminare, paralizzato. E allora la domanda che io mi pongo, noi, la Chiesa, la nostra società civile, è cieca, è sorda, è muta? Nota bene, muta, siamo circondati di parole, ma ci sono anche tante parole vuote, tante parole che non dicono niente di nuovo, tante parole che non si elevano al di sopra della mediocrità, tante parole che in realtà sono un parlarci addosso. E questo accade se la Chiesa, se noi, in ultima analisi, predichiamo noi stessi anziché predicare Gesù Cristo, o predichiamo una morale anziché predicare colui che è la via, la verità e la vita. In fondo, sarà un mio pensiero personale, abbiamo assistito a queste scene terribili, a questi episodi tremendi, come si chiamano oggi, di femminicidio. Ma mi colpisce il fatto che nessuno si sia diversificato dagli altri, nel senso che tutti hanno detto sì, dobbiamo l'educazione, la prevenzione, tutte cose verissime, tutte cose giustissime. Ma come potremo ricostruire un'alleanza tra uomo e donna, uscendo dal corno del dilemma, e allora noi siamo necessariamente nemici, le donne vedono in noi degli stupratori e noi vediamo in loro degli oggetti. Chi ci farà uscire da una, come dire, da una sfalsatura, da uno sfasamento della realtà? Perdonare. E come si fa a perdonare se non ci si eleva a un altro che ha perdonato te? Allora vedete, io mi sento un po' addolorato quando vedo vescovi, preti, che dicono quello che diciamo tutti. Agitiamo le chiavi, facciamo casino. Forse facciamo casino perché abbiamo paura del silenzio di fronte al quale non sappiamo cosa dire, perché cur malum, perché il male? Non facciamo silenzio perché non preghiamo, il silenzio è lo spazio proprio della preghiera, e anche questo è significativo. Nemmeno commemoriamo, perché commemoriamo persone che conoscevamo, ma personalmente non le conoscevamo. Io trovo significativi questi gesti che facciamo, che mi sembra esorcizzino Dio stesso, in un certo senso. Ce la raccontiamo, invochiamo morali, e facciamo bene, voglio mica dire di no. Ma siamo soli, siamo ciechi, siamo zoppi. Eppure noi sappiamo che delle volte mi sembra che perfino io, conti cosiddetti di peccato originale, vi ricordate quando nel capitolo 3 di Genesi, verso tuo marito sa il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Guardate che quando gli autori parlano di un peccato originale, stanno parlando di come sta andando il mondo. Il mondo ha questa struttura che si insinua perfino nel rapporto di coppia, e perfino lì zoppichiamo, e perfino lì possiamo essere accecati. Come costruire un'alleanza? Questa alleanza la possiamo ricostruire di nuovo facendoci discepoli, smettendo di parlare di noi stessi, smettendo di predicare noi stessi, smettendo di guardare noi stessi, perché veramente sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida, i nostri idoli ci accecano perché non ci fanno vedere altro che noi stessi. Ascoltare altro che le nostre parole. Ma qui noi ciechi, zoppi, nelle nostre relazioni affettive, umane, nelle nostre relazioni tra di noi, nel nostro stare insieme in tutti i modi, siamo noi questi storpi, ciechi, zoppi. Eppure il Signore ci risana, perché siamo convocati da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, da questa storia che è segnata dalla violenza, da questa incrinatura che è nel cuore degli uomini e delle donne di ogni tempo. Siamo chiamati a costruire un'alleanza nel nome di un terzo, che è colui del quale tra poco diremo il sangue della nuova ed eterna alleanza. L'alleanza viene fatta da un terzo. È sempre un terzo che crea la fraternità. Allora chiudiamo questo discorsetto semplicemente chiedendo a Dio nostro Signore che noi, nutriti di questo pane e pieni di questa dottrina, possiamo essere come delle sporte piene, a cui le persone che incontriamo possono attingere. Se prima eravamo sporte piene di vuoto, che adesso possiamo essere sporte piene di questo pane. Se prima eravamo sporte piene di divisione interiore con noi stessi e con gli altri, partecipando a questa mensa, possiamo essere segni e strumenti di una alleanza che sempre si rinnova, che non si compirà mai in questa storia. Per quanto saranno le riforme, gli interventi, l'educazione che noi possiamo dare, non si compirà mai della storia. Vi ricordate l'errore di Rousseau? L'uomo è naturalmente buono, basta una sana educazione per togliere i problemi, che è un modo sublimato per dire che non abbiamo bisogno di un Redentore. Vi ricorderete che Maritain, parentesi da professorino, ma è interessante, Maritain distingueva Lutero. Lui diceva così, non era molto ecumenico, ma diceva così, la bestemmia contro lo spirito, non abbiamo bisogno della Chiesa. Io e Dio, a tu per tu. Solus Christus, sola fides, sola scriptura, ma nulla ecclesia. Rousseau, la bestemmia contro il figlio. Noi non abbiamo bisogno di un Redentore, bastano le riforme. Marx, noi non abbiamo bisogno di Dio, la bestemmia contro il padre. Ma come potremmo essere fratelli se non abbiamo un padre? E in fondo questo è il pane che Gesù è venuto a darci, perché lui ci rivela il padre. E a partire da questo possiamo costruire un'alleanza in un mondo che, nonostante ogni riforma, sarà sempre segnato dalla violenza e dalla divisione.